Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti voi da Claudio per il consueto appuntamento del sabato con Maria e sapete che stiamo meditando la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile da Greda, che è veramente una cosa meravigliosa. Bisogna avere la grazia, anche chiedere la grazia di comprendere le sfumature di queste cose sono meravigliose. Siamo arrivati alla settima puntata, però il capitolo è il sesto, e ha per titolo Se l'incarnazione si sarebbe verificata senza il peccato di Adamo. Qualcuno se lo può chiedere, no? Dice, ma Gesù si sarebbe incarnato lo stesso? Certo. Allora, perché mai l'opinione più comune, si chiede la Venerabile, sia che il Verbo non si sarebbe incarnato senza il peccato, mentre il motivo principale dell'incarnazione fu il farlo capo e primogenito di tutte le creature, come anche ci scrive San Paolo ai Colossesi, e perché comunicasse con l'unione ipostatica, con la natura umana, le sue perfezioni di grazia e di gloria ai predestinati, e se il prendere carne passibile e morire per gli uomini fu decretato come fine secondario. Ecco, però questa è una domanda che fa, dice, se fosse come fine secondario. Allora, la risposta è questa. Il fine principale dell'incarnazione fu la gloria che da essa doveva ridondare al mio nome e alle creature che di essa erano capaci. E ciò sarebbe avvenuto anche senza il peccato, perché il decreto dell'incarnazione fu senza condizione nella sostanza, che era in primo luogo il comunicarmi all'umanità, a me unita, fine che, sebbene fosse l'ultimo nell'esecuzione, fu il primo nell'intenzione. Ma già prima abbiamo visto che da sempre Dio ha pensato, ovvero, all'incarnazione del suo figlio unigenito, ma per ottenere questo bisognava che ci fosse una donna, perché doveva nascere da donna. Per cui era già pensato da prima. Non si è incarnato perché abbiamo peccato, ci sarebbe incarnato comunque, perché voleva venire tra noi e donarci tutta la grazia, che, diciamo, l'amore è fatto così, l'amore è donazione. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, per i propri fratelli, ma diciamo che questa offerta il Signore da sempre la voleva fare, però per ottenere questo doveva incarnarsi, cioè diventare uno come noi. Prima dell'incarnazione del Signore i profeti parlavano, anche Mosè parlava con Dio, ma non lo vedeva. Era il Dio che era nascosto, ma diciamo un Dio che parla, sì, ma il Signore proprio si è fatto così piccolo, voleva venire in mezzo a noi, ecco, farsi uno di noi. Questo è l'effetto dell'amore, cioè quello di vedere, di arricchire il prossimo, di farlo felice. Questo lo fanno tutte le persone innamorate, vero? Per far piacere alla persona amata, se devono preparare, che ne so, un bel pranzetto, devono fare. Ecco, se l'uomo sa che fa piacere regalare dei fiori, diciamo, di donare qualche cosa, mostrare che vogliamo donare qualcosa, ma il Signore non ha donato qualcosa, ha donato se stesso, perché il Signore si è fatto uomo perché vuole che l'uomo diventi come Dio, cioè vuole incarnarsi in noi, vuole farci godere, diciamo, i godimenti divini. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, questo di farsi anche piccolo per farci grande noi, ecco, è proprio nella natura dell'amore. Il Signore ha preparato questo paradiso per noi, ma per raggiungerlo bisogna conoscere la via. E Gesù Cristo ha detto: io sono la via, sono la verità, sono la vita. E allora è venuto in mezzo a noi. Diciamo che quel mistero d'amore, diciamo che anche nella vita si intende in modo naturalmente molto limitato, l'amore si dona. E vedete che anche nella vita familiare, nella vita sponsale, diciamo che i due si donano per donare una vita a un'altra persona, a un'altra creatura che nascerà da questo amore. Allora, il Signore da sempre ha pensato di manifestare il suo amore per noi incarnandosi, ecco, ma per chi? Per mezzo dell'Immacolata, per cui l'avrebbe fatto anche se non avesse peccato. Non avessero peccato i nostri progenitori. Allora, la risposta del Signore. Il fine principale dell'incarnazione fu la gloria che da essa doveva ridondare al mio nome e alle creature che di essa erano capaci. Fu la gloria che da essa doveva ridondare. La fantasia di Dio è una fantasia di. Definiamo la fantasia, ma sapete, il Signore non so se è fantasia, ma è quello di dare il massimo, di mostrare cose che sono infinitamente più grandi di noi, ma le possiamo comprendere soltanto se siamo uniti a Lui, che noi siamo troppo piccoli per capire le cose grandi, ma uniti a Lui diventiamo grandi della sua grandezza e possiamo comprenderle. Ed è per quello che i santi, vedete per esempio Padre Pio, diceva: io sono lieto di offrirmi continuamente, di patire ogni sorta di patimenti per salvare le anime. Ecco la vera misericordia, quella di salvare chi sarebbe perduto, chi andrebbe perduto, per cui il Dio della misericordia poi è venuto per questo secondo fine. Il primo era quello dell'incarnazione, il secondo era della redenzione del genere umano. Allora, ma vista la caduta del genere umano, decretai che il Verbo venisse in forma passibile per redimere il popolo di cui era capo, affinché fosse palese il mio infinito amore per gli uomini e la mia giustizia, poiché mentre castigai gli angeli apostati senza dar loro luogo ad appello, all'uomo perdonai e lo fornii di opportuno rimedio, esercitando il rigore della mia giustizia nel mio unigenito figlio e facendo trapassare nell'uomo la pietà della mia grande misericordia. Ora, il Signore ha avuto misericordia e compassione di noi. E si è addossato le nostre colpe perché era giusto che qualcuno le pagasse. Ma siccome l'offesa dell'uomo era rivolta a Dio, non c'era nessun uomo che potesse avere un valore così grande per scontare, diremmo così, o per pagare questo conto infinito, perché l'offesa è verso il Dio infinito. Ora, il Dio infinito ha mandato suo figlio che è infinito e la sua azione salvifica ha un valore infinito, per cui ha potuto, ecco, assolvere a questo mandato, ecco, di essere salvatore del genere umano. Ed è così importante anche conoscere quanto stiamo leggendo e meditando. Perché quando meditiamo la grandezza di Dio, soprattutto nell'amore suo, ci sentiamo così meschini, così piccoli, vero? Facciamo così fatica ad amare, sia parole, ma proprio quello di dare la vita, ecco, imparando da Gesù Cristo, il quale ci dice: chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ma diciamo che il Signore ha detto queste parole, ma lui le ha messe in pratica, per cui ha rinnegato se stesso da Dio che non poteva aver colpa, diciamo che ha preso su di sé le colpe come se le ha pagate lui, come se fosse lui il peccatore. Ecco, si è fatto carico dei nostri peccati. Davanti a questo Dio che ci ha creati perché voleva che stessimo a godere insieme a lui, ma il tentatore ci ha ingannati. Ma il Signore non si è dato per vinto, perché dice: se io lasciassi gli uomini in balia di se stessi, chi si salverebbe? Ed è un vero peccato chi abbia creato delle creature per il cielo che non possono raggiungere il cielo. Ma mentre gli angeli, diciamo, sono stati creati, ma stavano già nell'eternità come spiriti, per cui il loro peccato è un peccato eterno che non si può pagare, perché è un no eterno, praticamente. Mentre noi siamo nel tempo. Allora, nel tempo uno sbaglia, ma può anche pentirsi, e il Signore lo perdona. Qui ci lascia questo tempo. Ma se alla fine della vita non ci pentiremo, facciamo la fine degli angeli ribelli, però, perché non abbiamo voluto pentirci del male fatto. E per cui entriamo anche noi nell'eternità, però, da peccatori che non vogliono pentirsi. Raccontava Padre Pio che lui voleva a tutti i costi salvare delle persone, per esempio Togliatti, che era un capo comunista, lui non voleva farlo perderlo, insomma, non voleva che si perdesse. E gli è pure apparso in bilocazione, perché è lui che lo racconta, no? Invitandolo a pentirsi. E lui ha detto no, pensate un po', l'ostinazione umana, che terribile cosa. Nonostante abbia offerto sacrifici, preghiere, di tutto ha offerto. Però la libertà umana è terribile perché il dire no è un no che assomiglia a quello di Lucifero. Allora vediamo un po' di andare avanti con questa meditazione. Dunque, l'ungento figlio e facendo trapassare nell'uomo la pietà della mia grande misericordia. Dunque, questa dottrina non si oppone a quella dell'incarnazione redentrice. Avverti che non solo cioè, non essendovi nei miei decreti successione di tempo, né avendo io bisogno di esso per intendere, per operare, chi dice che il Verbo si incarnò per redimere il mondo dice il vero, e chi dice che si sarebbe incarnato anche senza il peccato non erra, per cui dice il vero anche in questo caso, se ciò si intenda rettamente, cioè che l'umanità assunta sarebbe stata impassibile e immortale e Cristo avrebbe a tutti rivelati i divini misteri e avrebbe più frequentemente manifestata a tutti quella gloria che svelò una volta sola a tre discepoli sul Tabor. Qui sarebbe venuto lo stesso per arricchirci, ma però noi eravamo nella colpa, per cui non eravamo. La colpa, i peccati, ti fanno entrare in una nube tenebrosa, mentre nel Tabor vedete che sono entrati nella nube luminosa. Noi siamo in una nube tenebrosa. E quando ci parlano di cose sante, qualcosa intendiamo, ma diciamo, il sapere non è sufficiente, perché quando tu conosci, devi mettere anche in pratica quello che conosci. Cioè, devi incarnare come Gesù si è incarnato, vuole che anche noi ci incarniamo la sua parola, il suo verbo. Il verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi. Ma il verbo deve incarnarsi in noi, dobbiamo metterlo in pratica per capire le cose grandi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Padre Pio che diceva, io sono un mistero a me stesso, cioè entri talmente in questo, nell'infinito, che come creatura umana capisci quello che ti è dato di capire, ma è infinitamente più grande di quello che tu puoi comprendere. Per cui per grazia puoi capire quanto ti è concesso, ma non puoi capire tutto, perché non basterà l'eternità per capire tutto. Allora, il perché delle diverse opinioni. Ciò nasce dal fatto che io ad alcuni manifesto e do luce su alcuni misteri, ad altri la do di altri, perché i mortali non sono capaci di ricevere tutta la luce. Ti resti accecato. Pensate un po', per cui da, difatti, ad esempio, avrete fatto anche voi esperienza, no? Che certe cose magari vieni a conoscerle anche dopo averle sentite tantissime volte, e capisci dopo anni, per grazia, perché la tua testa è sempre la stessa, vero? La tua persona è sempre la stessa, ma per i meriti di qualche santo o protettore o dell'angelo, se tu ti sforzi di entrare per la porta stretta, ti sforzi di fare quello che il Signore ti invita a fare, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, dice il Signore. Allora, vede che con quel poco che io ho capito, amo per quel che ho capito. Allora il Signore mi concede di conoscerlo ancora di più. Così lo amerò ancora di più, e se lo conoscerò ancora di più, lo amerò ancora di più. Cioè è difficile, direi che è impossibile amare chi non si conosce, per cui il Signore si rivela, ma nella misura anche che tu corrispondi a quello che ti è stato concesso, a quello che ti è stato donato, perché se non moltiplichi, vero, i talenti che ti sono stati dati, ti vengono poi tolti, devi corrispondere. Il Signore vede che uno, diciamo, suda per seguirlo, e allora lo aiuta. Non sono capace di dire tutta la luce. Dunque, né era conveniente che ad un solo si desse la scienza di tutte le cose finché sono viatori che sono in viaggio. Ecco, non era conveniente che ad un solo si desse la scienza di tutte le cose finché siamo su questa terra, perché anche i comprensori la ricevono per parti e in proporzione del loro stato e dei loro meriti, secondo che la mia provvidenza dispone. Qui vedete una persona pia che si sforza, che fa sacrifici, che vuol, Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta, e gli sta vicino e dice: Gesù mio, e tu parli con un poveraccio, tu sai quanto sono povero, io capisco e non capisco, però fammi capire, Signore, perché io desidero capire per amarti di più. Allora il Signore vuoi che ti dica di no? Che il fine è quello di amarti di più, questo è il punto. Infatti lo dicevo a una signora proprio questa sera, dicevo, vedi tu, se non puoi muoverti di casa, tu sai da che parte il campanile, vero? Dice: Gesù mio, tu sai là, in quella chiesa, adesso la chiesa è chiusa, però mentre io non posso venire da te, tu però puoi venire da me. Io ti desidero, Signore, vieni qua con me, perché io voglio farti compagnia, ma là non posso venire perché la chiesa è chiusa. Vieni qua, Signore, ecco, stiamo insieme. Parla, mio Signore, che voglio fare come la Maddalena, voglio pendere dalle tue labbra, parla al mio cuore, parla alla mia anima. Io desidero amarti con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, perché ho capito che se uno non ama in questo modo, sarà triste per sempre, vive una vita triste. Invece un innamorato che cresce nell'amore è sempre felice, perché ha conosciuto l'amore, ma l'amore divino. Avete l'amore eterno, ha conosciuto Dio, Dio è amore. Allora, La pienezza della luce era solo dovuta all'umanità del mio unigenito e rispettivamente alla madre sua. Gli altri non la ricevono né completa né così chiara da escludere ogni dubbio e a costo di fatiche e studio. Vedete, per esempio, San Tommaso d'Aquino, per esempio, sapete che ha scritto la Summa Teologica, però San Tommaso d'Aquino, dovete sapere, che leggeva la Bibbia, leggeva il Vangelo in ginocchio, perché dice, Dio mi parla, io davanti a Dio devo stare in ginocchio perché per mostrare tutta la mia devozione e anche la mia piccolezza davanti alla sua infinita grandezza. E raccontano che delle volte, nonostante avesse dei lumi, ma non era certo che quel che pensava fosse vero. Allora, raccontano che San Tommaso alle volte andava sull'altare, cioè non sull'altare, andava davanti al tabernacolo, apriva la porticina e infilava la testa dentro nel tabernacolo e diceva, Gesù mio, in questa testa ci devi mettere quello che vuoi tu, e che io non ci arrivo, non riesco a capire queste cose, ho dei dubbi. E allora, vedete, nella sua semplicità, ma nella sua santità, infilava la testa dentro il tabernacolo. Allora, Gesù, probabilmente l'angelo custode che l'ha ispirato, ma anche Gesù avrà fatto anche un sorriso, dice, guarda un po', questo Tommaso che vuol sapere le cose, però io non gliel'ho fatto conoscere perché volevo vedere il suo desiderio ardente, la sua ostinazione nel voler conoscere, per non sbagliare a scrivere e soprattutto per non ingannare poi quelli che avrebbero letto la Summa Teologica. Allora, e benché nelle scritture vi siano molte verità rivelate, tuttavia, siccome io molte volte li lascio, cioè li lascio agli studiosi con l'uso della semplice luce naturale, ne segue che i misteri e le scritture vengono da essi diversamente interpretati, seguendo ognuno la propria opinione. Qui il Signore lascia fare. Però voi vedete che non tutti hanno raggiunto una profondità. Cioè noi abbiamo dei santi che quando spiegano le scritture sembra proprio che le stiano vivendo, cioè le conoscono in profondità. Altri che più timidamente spiegano. Noi del resto, quando andiamo a messa sentiamo tante prediche, però ce ne sono di quelle, per esempio, c'è qualcuno che parla poco e spiega molto, e c'è qualcuno che parla molto e spiega poco. E di solito è proprio così. Chi ha fatto fatica a capire una cosa, spreca parole che spera di spiegare, ma invece chi ha conosciuto, perché ne ha fatto l'esperienza, con un esempio, con una parabola ti spiega un grande mistero, per esempio, no? Allora, e benché il fine di molti sia buono e la verità nella sostanza sia una sola, pure si intende e si usa di essa con diversità di giudizi e di inclinazione, donde nascono poi le controversie. Uno dice così e l'altro dice ma però potrebbe essere anche. Qui c'è queste controversie, no? Il Signore ascolta, no? Dice, vedi, nella misura in cui voi vivete me, comprendete me, cioè, vedete, cioè, il verbo si è fatto carne. Allora, se tu metti in pratica quella parola, hai l'esperienza di quella parola, ma se non la metti in pratica, cosa vuoi spiegare? Parole. Oggi noi siamo in una condizione, dobbiamo dirlo, dove proprio per il tempo che è molto, molto controverso, molto oscuro, molto tenebroso, così diceva anche Padre Pio, tutta tenebra, noi sentiamo dire delle cose che però non infiammano i cuori, ascoltiamo. Invece, vedete, per infiammare i cuori ci vuole la santità. E la santità poi, che è esempio di vita vissuta, di Vangelo vissuto, perché, per esempio, le vite dei santi sono pagine di Vangelo vissute. E allora i giovani si entusiasmano, e allora ci sono le vocazioni, e così. Se invece siamo combinati come siamo combinati, che cosa significa? Che non ci sono più, oppure ce ne sono così pochi, anime sante che riescono a infiammare i cuori. Allora, perché, vediamo un po', io a questo punto però chiederei una pausa musicale perché poi vado avanti e vorrei fare uno stacco, insomma, ecco, perché anche voi vi stancate ad ascoltare queste cose che sono impegnative anche, ma diciamo che il vocabolario per capire il dizionario per capire il significato bisogna essere capaci di amare. Chi ama capisce l'amore, ma chi non ama fa fatica e noi facciamo fatica a capire perché facciamo fatica ad amare veramente. Ecco, le opere di misericordia sono quelle corporali, ma ci sono quelle spirituali e vedete che per esempio a Fatima la Madonna, l'angelo è venuto a chiedere ai bambini di esercitare questa misericordia spirituale. Bene, allora aspettiamo questa pausa musicale, dopodiché continuiamo la nostra meditazione che è entusiasmante, direi.
Si io fossi San Giuseppe,
Ave Maria, cari amici, riprendiamo allora la nostra meditazione dopo aver ascoltato un brano che ci invita ad amare la Madonna, perché la Madonna ci ha donato il Figlio suo, ma il Figlio suo ci ha donato la Madonna. Vedete cos'è l'amore? È che il Signore non si è tenuto niente per se stesso, ha donato la sua vita fino all'ultima goccia di sangue, ha donato tutto, poi alla fine cosa ha fatto? Ha donato anche sua madre, non si è tenuto niente, ha istituito i sacramenti, addirittura continua a donarsi. L'amore è fatto così, non si dà, non dico che non si dà pace, ma non si dà per vinto, cioè l'amore vince sempre. Ecco, e naturalmente il Signore, ad educare noi a questo tipo di amore, che è esattamente il contrario dell'egoismo nostro, dell'amor proprio, deve, è come pigliare un puledro nella pampa argentina, e farlo diventare un cavallo da corsa, cioè ammaestrarlo. Però all'inizio non vuol neanche farsi sellare, non vuole neanche essere cavalcato dall'uomo, tira calci, fa i salti, insomma, ma il Signore, noi diciamo ha a che fare non con un puledro, secondo me ha a che fare con dei puledri di asino, più che altro, no? Perché i calci li tiriamo, i ragli li facciamo di lamento, e delle volte mordiamo anche, no? Cioè, praticamente il Signore con la sua pazienza poi tira fuori un santo. Pensate, a Padre Pio gli ha detto così: Gesù, se non ti avessi crocifisso, mi saresti fuggito. Pensate un po' cosa ha detto Gesù a Padre Pio. È riuscito ad ammaestrarlo, l'ha fatto diventare come lui. Ma che pazienza, che amore, un amore ostinato. Il Signore non si dà per vinto, vuole a tutti i costi, ecco, renderci simili a Lui. E va bene, ora andiamo avanti. Perché più comune l'opinione dell'incarnazione redentrice? Perché questo fine, per essersi in realtà effettuato e per essere stato tante volte ripetuto nelle scritture, è più conosciuto e manifesto. Al contrario, il fine della impassibilità non si realizzò né si decretò assolutamente ed espressamente, onde tutto ciò che sarebbe appartenuto a questo ordine di cose restò occulto. E nessuno può saperlo con certezza se non colui a cui in particolare io darò luce o rivelerò ciò che è conveniente di quel decreto e dell'amore che portiamo agli uomini. Pertanto, diciamo, dice che è più facile, ecco, perché è più comune l'opinione dell'incarnazione redentrice, cioè si è incarnato per venire a salvarci. Questo è più comune perché ha offerto la sua vita per noi, ma in realtà, appunto, fa intendere queste cose a chi vuole lui, dice: no, io sarei venuto comunque. Perché? Cioè, il godimento da parte di chi ama è il donare se stesso. Per cui si sarebbe incarnato comunque perché voleva trasformarci e farci diventare simili a lui. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse come Dio. Il demonio aveva ben intesa lui sta cosa, no? E la tentazione, perché in pratica, cioè, Adamo ed Eva, diciamo che erano nella grazia di Dio, cioè avevano la conoscenza del bene e del male, conoscevano anche il demonio, ma praticamente si sono trovati, in cuor loro sapevano che il Signore avrebbe fatto grandi cose con loro. Allora il demonio cosa fa? Gli dice: ah, ma se voi mangiate la mela diventate come Dio. In realtà, Per diventare come Dio bisogna mangiare Dio, non la mela, cioè se mela era, ma diciamo l'albero del bene e del male. Vedete che l'ha tentato, il demonio l'ha tentato su questo punto qua, su una cosa che interiormente loro desideravano, sentivano, gliel'aveva messa nel cuore il Signore, quella di diventare simili a Lui. E allora questo brigante, vero? Ha voluto intromettersi in un piano divino e dire: no, ma sapete, non dovete aspettare, no? Voi praticamente addirittura ha calunniato il Signore dicendo che il Signore gli ha proibito di mangiare quella cosa perché è invidioso, che non vuole che diventiate come lui, per cui invece se voi lo mangiate diventate come lui. Pensa, pensa com'è sottile. Però diciamo che il Signore, si è incarnato, si sarebbe incarnato comunque perché, ecco, sarebbe venuto ad abitare in mezzo a noi comunque, ma per lo stesso fine, senza però dover offrire la sua vita inchiodato sulla croce. Ecco, non avrebbe dovuto patire nulla, sarebbe solo venuto per farci come lui. E benché la conoscenza di ciò potesse essere molto efficace su di essi, tuttavia la considerazione di ciò che in realtà è accaduto, cioè redenzione dopo la caduta, è più efficace a spingerli al ricambio del mio amore, il che è appunto il fine delle mie opere. Perciò provvedo a che questi motivi e misteri siano più trattati e conosciuti. Ora, Signore, man mano che noi siamo capaci di assorbire le cose che Lui ci dà, ce le dona, ma quando una spugna è piena, magari di se stesso, non c'è posto per altro. Un bicchiere pieno di se stessi, di orgoglio, non può contenere nient'altro. Il rinnegamento invece è quello di dire: io voglio vuotare questo bicchiere perché voglio che il Signore lo riempia della sua grazia. Rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi e impara da me. Come ho fatto io, devi fare anche tu, perché ti volevo fare come me, non hai voluto dare retta a quello che io ti ho proposto, adesso io, ostinato nell'amore, ti dico adesso lo devi fare anche tu, però nel dolore, come tu hai provocato con i tuoi peccati questa necessità della mia redenzione, così voglio che tu segui me e partecipi della mia redenzione, soffrendo insieme a me. Quindi rinnega te stesso, perché se no non capisci le cose di Dio. Prendi la tua croce, seguimi, fin dove? Fino al Calvario, per far che? Per essere crocifisso. Anche noi siamo crocifissi in un letto, siamo crocifissi in qualche modo. Insomma, dobbiamo seguire lui fino alla fine. Avverti che in un'opera si possono avere due fini, quando uno di essi è condizionato, come fu quello che se l'uomo non peccava non sarebbe disceso il verbo in forma passibile, ma che se peccava sarebbe passibile e mortale. E così in ogni caso non si sarebbe lasciato di compiere il decreto dell'incarnazione. Per cui se non ho potuto farlo in quel modo, lo faccio in questo modo qua. Però io, ecco, l'ostinazione dell'amore di Dio non si poteva fare nel primo modo, nella prima modalità, e allora io vengo nella seconda modalità perché vi mostro quanto vi amo. Io amo le mie creature. Pensate, è una cosa che sembra incredibile. Il demonio è amato dal Signore perché è una sua creatura, e questo è alla rabbia perché Dio lo ama e lui lo odia. Ma purtroppo la condizione ormai è quella là. Ecco, Dio ama tutto ciò che ha fatto, continua ad amarlo. Perciò, Conclude il Signore, gli uomini devono riconoscere Cristo non solo come causa della loro redenzione, ma anche della loro creazione, essendo stati creati per Lui per essere Suoi membra. Che bello! Ecco, siamo stati creati per essere membra del corpo mistico di Cristo, per cui noi, questa carne che abbiamo, non usiamola per offendere colui che ce l'ha donata per un servizio a Dio. Vedete il tentatore sempre cosa fa? Usare la carne che ci è stata data per servire il Signore, la usiamo per offendere colui che ce l'ha data, capite? Pertanto, ma umiliamoci davanti a Dio, ma preghiamo di aver lume, ma preghiamo che ci liberi da questa schiavitù che viene propagata in tutti i modi. Sembra quasi che l'uomo vorrebbero darci da intendere che siamo stati creati per essere quadrupedi, invece il Signore vuole che siamo simili a Lui, addirittura ci vuole divinizzare in un certo senso, ecco, vuole che diventiamo corpo mistico suo, Lui è Cristo ed è Dio, noi corpo mistico facciamo parte della sua persona. Utilità della divergenza delle opinioni, sono domande e risposte in un certo senso, ecco, per aiutarci a comprendere. Allora, essa stimola, cioè questa divergenza stimola lo studio della verità, fa conoscere che su tutta la scienza dei dotti vi sono io solo che so tutto e tutto misura senza poter essere misurato e che sono il principio e l'autore di ogni vera scienza. Ma pensa un po', cioè ci rendiamo conto che il Signore che continuamente ci guarda, vero? Ci guarda e ci ama, lo guardò, dice, e lo amò. Ma quello era un giovane ed è scritto che lo guardò e lo amò. Ma perché pensate che noi non ci guardi e non ci ami? Allora, quel giovane dice, se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, eccetera, eccetera, no? Ma diciamo, noi dovremmo vendere il nostro orgoglio, cioè potremmo anche regalarlo, anzi direi che sarebbe bene che chiedessimo la grazia di distruggerlo, perché veramente è come un palo fra le ruote, ecco, diciamo che dà fastidio, ci infastidisce, ci umilia, ci fa vedere che siamo dei poveracci, vero? Che facciamo i peccati perché siamo miseri. E allora dobbiamo dire, Signore mio, abbi compassione di me, perché tu parli con me, ma vedi che sono come un recipiente con i fori che perdo quello che tu mi dai, ed è da anni che tu mi dai e non è rimasto niente, poco niente, e tu continui e non ti dai per vinto. Signore, mi vergogno, a questo punto mi vergogno, Signore, non è possibile che passino gli anni e ancora io non sono votato totalmente a te. E vediamo un po', allora. Purtroppo non tutti i teologi disputano con purità di intenzione e sarebbe molto grato a Dio se si spogliassero delle loro vanità e passioni. Bellissimo. E qui praticamente noi abbiamo anche una situazione, voi pensate, anche così risulta, per esempio nel Concilio Vaticano II, diciamo che ha lavorato molto un certo Karl Rahner, teologo. Soltanto che, ad esempio, se si fa un confronto tra Sant'Alfonso Maria de Liguori, che ha scritto tanto, e cita la Sacra Scrittura, diciamo, 2000 volte, no? Questo Rahner invece, diciamo che l'ha citato soltanto forse 50 volte. Ma allora tu vedi, mentre Sant'Alfonso predicava Gesù Cristo perché continuava a citare la parola di Dio, vedete dove sta il punto e il problema che ci ha inguaiati? È questo qua, che questo ha predicato se stesso, non ha predicato Gesù Cristo. Ed è praticamente ha diffuso il suo pensiero che è puramente umano, ma non è divino, non è legato alla divinità, perché bisogna lampada ai miei passi la tua parola, vuol dire che la tua parola deve essere lampada ai miei passi. Se io continuo a parlare e non cito te, che sei lampada ai miei passi, finisco per portarti dove mi porta la mia vanità, la mia presunzione, cari miei, non si scherza. Io vedete che cerco anche di fare esempi per capire anche questo linguaggio che talvolta può sembrare anche un po' difficile, ma come dicevo è l'amore che fa capire, no? Perché chi ama capisce le cose al volo, no? È strano, no? Due persone si guardano, magari non parlano la stessa lingua, ma si intendono che si vogliono bene. Ora, i due, se si vogliono bene, vuol dire che vorrebbero stare insieme, no? E questo è naturale. Ma adesso io mi domando, scusa, Dio mi ama, io guardo il Signore, Gesù Cristo mi ama, io guardo Gesù Cristo. Allora, mi metto davanti al crocifisso e dico, Gesù mio, tu sei morto per amor mio, no? E io voglio che il mio io muoia per amor tuo, perché voglio seguirti, voglio glorificarti con la mia vita, voglio unirmi a te perché i due siano una cosa sola. Il problema è tutto qua, vedete, oggi c'è l'egoismo galoppante, l'errore, diciamo che respiriamo errori, talvolta anche diciamo discorsi che non sono verità. Ecco, si viene anche buttati fuori strada da certi pensieri che non sono di Dio. Lampada ai miei passi è la tua parola. Se io non mi servo della tua parola, io cammino per i fatti miei e lampada ai miei passi è il mio orgoglio, la mia vanità. E invece, vedete, come le signore si mettono i tacchi da 12 centimetri per credersi o per mostrarsi più alte di 12 centimetri, questo vi fa capire che non è una cosa che soltanto riguarda la donna, ma la vanità è come mettersi i tacchi per essere più grandi di quello che siamo. Invece dobbiamo camminare a piedi scalzi e dire io sono quello che sono. E tu camminavi a piedi scalzi e io ti voglio seguire a piedi scalzi, voglio essere e vedermi della statura che sono e non vedermi o credermi più grande di quello che sono. L'umiltà, l'umiltà, il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Questa è la parola del Signore. Con questo io vi saluto e dopo aver fatto questa bella esperienza anche della meditazione, di questo capolavoro, perché è un dono grande, ecco, poter meditare queste cose che ti aprono la mente, ti aprono il cuore, ti fanno capire che sei piccolo. E allora quando preghi, se non riesci a piegare le ginocchia fisiche perché hai reumatismi o c'hai qualcosa che non riesci a piegarti e stare in ginocchio, ma fatti piccolo, diciamo. Fa inginocchiare il tuo orgoglio se non riesci a inginocchiare la tua carne, almeno che si inginocchi il tuo io davanti al Signore e dire: Signore, abbi compassione di me. Ma non ti chiedo solo di avere compassione di me, ti dico: Signore, abbi compassione, ma ti chiedo subito un dono. Fa che io abbia compassione dei miei fratelli. Signore, sii misericordioso con me. Ma fammi il dono di essere misericordioso con i miei fratelli, perché altrimenti chiederei soltanto per me, pensando solo per me e non pensando che io faccio parte del corpo mistico e devo dire: non voglio star bene solo io, deve star bene tutto il corpo. Bene, santa serata a tutti, Claudio vi saluta e noi la prossima volta ci sentiremo in dicembre. E in dicembre siamo poi, abbiamo le feste, le solennità, l'Immacolata, il Santo Natale, tante belle cose, ma prepariamoci, ma non pensiamo a pacchetti e pacchettini, ma pensiamo di impacchettare il nostro io e gettarlo nel fuoco dell'amore di Dio, dire: Signore, brucia questo orgoglio, è la mia rovina, il mio orgoglio, fammi piccolo, fammi, possiedimi tutto, voglio essere tutto tuo, ecco, per mezzo dell'Immacolata. Santa serata a tutti, da Claudio che vi saluta e ci diamo l'appuntamento per il prossimo secondo sabato, che sarà in dicembre. Prepariamoci anche, vero, nella novena all'Immacolata. Ecco, siamo attenti, perché l'Immacolata Dio la pensò dall'inizio, abbiamo sentito, e allora ringraziamo Dio che la creò e ringraziamo l'Immacolata che si è donata come madre, ci ha accolto come madre, come suoi figli, ingrati, pieni di miserie, ma insomma la mamma ha pazienza con questi figli handicappati, vero? E li cura, perché anche lei è ostinata come Gesù, ci vuole salvi, ci vuole con sé in paradiso. Ave Maria.